Radio 3 Mondo.
Da Anna Maria Giordano e benvenuti oppure bentornati all'ascolto di Radio 3 Mondo. 9 ottobre 2020, questo è il giorno dell'annuncio del premio Nobel per la pace. Conto alla rovescia sul sito del premio del comitato di Oslo. Pochi secondi mancano all'annuncio. Davanti i giornalisti hanno una lista di almeno 318 candidati, la stessa che è stata consegnata al comitato. Tra questi ci sono 211 individui, 107 organizzazioni. Tra i favoriti c'erano Greta Thunberg, i ragazzi di Fridays for Future, di cui avete sentito parlare fino a poco fa, tutta la città ne parla, c'era l'Organizzazione Mondiale per la Sanità e c'era la libertà di stampa. Ma l'annuncio che è appena avvenuto ha premiato sì un'organizzazione internazionale, ha premiato il World Food Program, il programma mondiale per la pace. Tra l'altro la sede di questa agenzia delle Nazioni Unite è a Roma, come sono a Roma anche le sedi centrali, le cosiddette agenzie che si occupano di cibo e di agricoltura, la FAO, l'IFAD e appunto il World Food Program. E allora questa è l'organizzazione che ha vinto il premio Nobel 2020. Non sappiamo se era esattamente nella lista delle 107, lì c'era per esempio Reporters Sans Frontières, c'era il Comitato per la Protezione dei Giornalisti, appunto l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha premiato il programma mondiale alimentare delle Nazioni Unite, che tanto spesso i cui rappresentanti spesso abbiamo sentito a questi microfoni parlare di tanti progetti in giro per il mondo, un programma che interviene con aiuti alimentari in situazioni di crisi, in situazioni di emergenze. Allora vedremo qual è l'eco che avrà a livello mondiale, a livello mediatico, questo premio. Noi da quella lista avevamo pescato nei giorni scorsi dei protagonisti un po' particolari, diciamo, e siamo andati a sentirli. Abbiamo raccolto le voci, i racconti dell'equipo argentino di antropologia forense, un'istituzione di tipo scientifico creata nell'84 con l'obiettivo di offrire un'alternativa, diciamo, legale ai familiari dei tanti desaparecidos in Argentina che volevano sapere cosa fosse successo ai loro cari. La pace sta certamente nella memoria, sta certamente nella verità. A raccogliere le voci dei membri dell'equipo, in particolare di Luis von der Breider, 56 anni, medico, direttore esecutivo dell'equipo, è stata Giulia De Luca. Allora sicuramente prima domanda è volta a conoscere l'equipo. Chi sono? Quanti sono? Sentiamo.
Nosotros somos 70 personas que correspondemos a unas 10 disciplinas científicas. Tenemos oficinas en Buenos Aires, Nueva York, México.
La nostra squadra è composta da 70 persone che coprono circa 10 discipline scientifiche differenti. Abbiamo uffici a Buenos Aires, New York, Messico e Sudafrica, che abbiamo completato con esperti locali. E portiamo avanti attività, come le dicevo, tanto in Argentina come in altre parti del mondo. Quest'anno siamo stati nominati al premio Nobel per la pace dal CLACS, il Centro per Studi Latinoamericani e Caraibici, e dall'Università di Quilmes. Siamo molto contenti, è un orgoglio per noi. In realtà il lavoro che facciamo è possibile grazie a differenti organizzazioni della società civile argentina che in questi 36 anni continuano a chiedere verità e giustizia ai differenti governi democratici che abbiamo avuto.
A differenti organizzazioni della società civile argentina che in questi 36 anni siguen reclamando verità e giustizia ai differenti governi democratici che abbiamo avuto.
E sentivate la soddisfazione nella voce di Luis von der Breider, giusta soddisfazione per l'essere stati candidati al Nobel per la pace. Non sono i vincitori, ripetiamo, l'annuncio appena fatto a Oslo ha premiato il World Food Program, il programma alimentare delle Nazioni Unite. Continuiamo a sentire le voci del direttore esecutivo dell'equipe argentino di antropologia forense. Allora, qual è il lavoro che fanno questi archeologi?
La investigación de casos de lo que se llama violencia política, étnica o religiosa es bastante similar que es investigar un crimen ordinario, cuando un particular mata a otro.
Indagare su casi riguardanti la cosiddetta violenza politica, etnica, religiosa è abbastanza simile all'indagare su un crimine ordinario, quando un particolare ne uccide un altro. La grande differenza è che si tratta di casi dove lo Stato è il carnefice principale e mette a disposizione per queste azioni tutti i mezzi a disposizione dello Stato stesso. Nel caso dell'Argentina, la campagna di repressione che cominciò nel 1974 e si estese fino al 1983 causò la sparizione di una gran quantità di persone. Quello che noi facciamo come istituzione quando cominciamo a indagare è costruire un'ipotesi di lavoro. Dove, come, chi e quando fu fatto sparire, in quale parte geografica, in che momento, ricostruire i rapporti che aveva questa persona, ricostruire come l'apparato repressivo sequestrò e uccise questa persona. E per questo utilizziamo una varietà importante di fonti scritte e orali. Una volta che abbiamo un'ipotesi, andiamo verso la seconda tappa. Si recupera il corpo trovato in una certa tomba e con gli stessi metodi dell'archeologia forense, i resti recuperati e i dati sulla violenza a essi associata vengono portati nel nostro laboratorio, dove procediamo con un'analisi multidisciplinare per determinare l'identità della persona e la causa della sua morte. Tutto questo processo può avere bisogno di anni. In tutti i paesi del mondo dove abbiamo lavorato, i carnefici non forniscono informazioni su cosa fecero con le loro vittime e quindi è un po' una ricostruzione storica con uno sguardo da detective per riuscire ad avere ipotesi su cui lavorare.
Tutto questo processo che sto contando molto brevemente può tomare anni, già che tutti i paesi del mondo dove abbiamo lavorato, i vittimari non provengono informazioni su cosa fecero con le loro vittime. Entonces è un po' una ricostruzione storica con una mirada de detective per tratar di tener ipotesi sulle quali lavorare.
Uno sguardo da detective, dunque, quello di questi antropologi, archeologi forensi, potremmo dire, dell'equipo argentino dell'antropologia forense, appunto. E allora dove lavorano questi scienziati? Sentiamo ancora.
Hasta el día de hoy hemos trabajado en 55 países del mundo, en todos los continentes, investigando casos de violencia o también dando capacitación y formación.
Fino ad oggi abbiamo lavorato in 55 paesi del mondo, in tutti i continenti, indagando su casi di violenza o anche facendo formazione a specialisti locali, procuratori, giudici, personale forense e organismi di diritti umani. Il lavoro a livello internazionale dell'equipo è molto intenso. Facciamo circa 25 partecipazioni all'anno in tutto il mondo e nel caso del Messico, come di altri paesi, stiamo lavorando lì già da 17 anni. Abbiamo cominciato lavorando con i femminicidi a Ciudad Juárez e al momento stiamo lavorando su molteplici casi. E il caso di Ayotzinapa è uno di questi. Fino ad oggi abbiamo potuto identificare, insieme alle autorità messicane e di altri paesi, due persone scomparse durante i fatti del 2014. Circa tre mesi fa è stato identificato un frammento che si trovava in un altro posto e adesso abbiamo due persone identificate.
A due persone che desaparecieron los eventos de Ayotzinapa en 2014. Hace aproximadamente tres meses se identificó un fragmento que estaba en otro lugar, que ahora son dos los identificados.
Un lavoro, quello dell'equipo, dunque, che sicuramente costruisce, ricostruisce la storia, dunque un lavoro in Messico, un lavoro in Argentina, ma poi anche in Colombia alla ricerca di una verità su un conflitto in corso da decenni e non ancora finito.
Hace 29 anni trabajamos in Colombia, asesorando alle diferenti istituzioni del Stato che si occupano di investigare, así como a organismos de derechos humanos, a la Cruz Roja, a Naciones Unidas y en estos momentos
Da 29 anni lavoriamo in Colombia, dando consulenze a differenti istituzioni statali, così come a organismi di diritti umani, alla Croce Rossa e alle Nazioni Unite. E in questo momento ci troviamo a fare da consulenti all'unità di ricerca, che è uno dei tre meccanismi formati dopo gli accordi di pace del 2016. Con questo meccanismo, quello che cerca di fare l'unità di ricerca è cercare di trovare le migliaia di desaparecidos colombiani con una prospettiva umanitaria, qualcosa che rappresenta una novità nel paese. Noi continuiamo a lavorare in Argentina e a oggi abbiamo recuperato 1.500 persone, di cui 850 già sono state identificate. E inoltre stiamo lavorando già da molti anni su sparizioni attuali, in epoca di democrazia, gente che scompare o muore per differenti cause. Quindi il lavoro continua sia con la prospettiva storica, sia da almeno 17 anni, su questi casi che sono abbastanza comuni nel paese. Tre settimane fa abbiamo realizzato l'autopsia al corpo che abbiamo poi verificato essere effettivamente quello di Facundo Astudillo e l'esito finale di questo lavoro sarà pronto tra qualche giorno.
Hace dos semanas hicimos la autopsia del cuerpo que después comprobamos que era de Facundo Astudillo y los resultados finales de ese trabajo van a estar en unos 20 días.
E Facundo Astudillo è l'ultimo dei desaparecidos, potremmo dire, scomparso il 30 aprile scorso, un simbolo, uno dei tanti esempi di una recrudescenza della repressione da parte della polizia argentina che si è acuita durante l'epoca della pandemia, un caso appunto rimasto aperto e a cui in qualche modo hanno messo la parola fine proprio gli antropologi dell'equipo argentino di antropologia forense. A parlare era Luis von der Breider, la sua voce era stata raccolta, è stata raccolta dalla nostra Giulia De Luca. Ricordiamo che l'equipo era tra le 101 organizzazioni candidate al premio Nobel, 211 gli individui, in quella lista di 318 candidati, però ripetiamo ancora una volta, il comitato di Oslo ha scelto il programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite, il World Food Program, che come dicevamo ha sede a Roma, assiste una media di 100 milioni di persone in 78 paesi del mondo, è la più grande organizzazione umanitaria del mondo, nata nel 61 in realtà come programma americano e poi mutuato dalle Nazioni Unite per essere esteso a tutto il pianeta. E un premio Nobel che premia almeno nella nostra intenzione comunque ai nostri candidati l'equipo, proprio perché ribadiamo la pace sta senz'altro nella ricerca della verità, della giustizia e soprattutto anche nella memoria. Io saluto, li ringrazio per essere con noi collegati da Atene, Dimitri Degliolanes, buongiorno.
Buongiorno a voi.
E poi abbiamo anche Marta Ottaviani, inviata della Stampa, invece da Istanbul. Marta, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
E Dimitri Degliolanes, ricordiamolo, è stato corrispondente della Radio TV greca qui da Roma, autore di un libro dedicato al regime dei colonnelli, il regime militare greco, la strategia del terrore in Italia, uscito l'anno scorso per Fandango. E allora, è un Nobel per la pace che viene attribuito, forse dovremmo dire come sempre o come spesso, comunque in tempo di guerre, se non di guerra per tutti, in tempo di guerre, di conflitti vecchi e nuovi. Allora io andrei subito con Marta Ottaviani nelle acque dell'Egeo per capire che cosa sta succedendo al conflitto che è rinato, se si è riacceso proprio tra Grecia e Turchia. L'ultima notizia riguarda Varosha. L'amministrazione turco-cipriota riapre al pubblico dopo 46 anni l'area turistica di Varosha, il quartiere fantasma della città costiera di Famagosta, rimasto abbandonato dopo la fuga della popolazione greco-cipriota e la divisione in due parti dell'isola nel 74. Questo a seguito dell'intervento militare di Ankara in risposta a un tentativo di golpe filo greco. Intanto Marta Ottaviani, quest'ultima mossa appunto è l'ultima in un percorso intrapreso da Istanbul che ha nell'obiettivo proprio l'Egeo.
Sì, diciamo che è anche l'ultima di una serie di provocazioni, quando non proprio tentativi di azione bellica da parte della Turchia, che in questo momento ha diversi fronti aperti di tensione con la Grecia, ma anche direi con l'Unione Europea e con la NATO. C'è sicuramente il nodo Cipro, mai risolto dal 1974, e ci sono persino ben più gravi le violazioni delle acque marittime e dei cieli ad opera della Turchia contro la Grecia, che vanno avanti in realtà da anni. Atene continuava a denunciare le violazioni continue da parte della Mezzaluna a un'Europa che evidentemente non è molto intenzionata ad aiutare la Grecia, o che quantomeno cerca di tenersi buona la Turchia a tutti i costi, o almeno è quello che ha cercato di fare fino a questo punto. Il problema è che adesso la Turchia è diventata ampiamente ingestibile, lo dimostra il fatto che proprio nelle ultime due settimane abbiamo assistito all'apertura di un nuovo fronte di conflitto, che non è in territorio europeo, è in territorio caucasico, ma sul quale gravitano equilibri molto delicati per quanto riguarda la macro-regione. Non ci dimentichiamo poi dell'arroganza, dell'esuberanza prima divenuta arroganza poi di Ankara in politica estera, in particolare in Siria e in Libia. Insomma, questo paese che doveva diventare un membro dell'Unione Europea adesso direi che è una delle sue maggiori fonti di preoccupazione.
Marta Ottaviani, eravamo giorni fa proprio a questi microfoni a parlare del conflitto in Nagorno-Karabakh, al ruolo della Turchia. Da Mosca il capo dei servizi segreti diceva appunto che il sostegno aperto e inequivocabile di Ankara a Baku, all'Azerbaigian, come mai prima cambia le carte in tavola, comunque cambia la sorte almeno a breve termine di quel conflitto. Torniamo nell'Egeo, Marta Ottaviani, lì è in corso una politica di supremazia e di egemonia in materia di riserve energetiche, appunto, che ha per protagonista la Turchia. Però proprio di queste ore la notizia di un dialogo che si riallaccia in qualche modo, e in che modo e dove può andare a finire?
Ma anzitutto bisogna dire che le pretese della Turchia non vengono riconosciute dal diritto internazionale, mi sembra un particolare molto importante da sottolineare. In secondo luogo, sì, c'è un tentativo di mediazione che, insomma, dovremmo vedere a che cosa porterà, perché quello che chiede in sintesi la Turchia è che vengano ridisegnate le zone economiche esclusive attorno alle isole greche, in modo da dare alla Turchia più fruizione, diciamo, delle acque che adesso sono di pertinenza della Grecia. Il problema è che questo non è sostenibile dal punto di vista del diritto internazionale, e che addirittura le pretese di Ankara sono ampiamente esagerate, perché vorrebbe dire creare tutta una fascia, quella che la retorica turca chiama la Maviva Tan, no? la patria blu, tutto un cordone di acque pertinenziali alla Turchia, che però include anche le isole greche, che invece hanno una sovranità ben diversa, appunto appartengono alla Grecia. Non ci dimentichiamo poi delle minacce, dei propositi avanzati più volte dal presidente Erdogan di ridiscutere il trattato di Losanna del 1923, che riguarda in parte anche proprio la nazionalità di queste isole.
Quindi, abbiamo avuto modo di parlarne anche a Radio Tremondo all'epoca di Castellorizzo, diciamo, quando è entrata, è arrivata alla ribalta proprio la storia di quell'isola che ben conosciamo. Dunque adesso c'è la storia di Varosha per Borrell, alto rappresentante dell'Unione Europea per la politica estera, è una flagrante violazione dell'accordo di pace delle Nazioni Unite, quindi è una sorta di un altro fronte aperto. Io vorrei sentire a questo punto Dimitri Degliolanes e anche il punto di vista greco sulla questione. Dimitri.
Beh, io ho poco da aggiungere a quello che brillantemente ha esposto Marta, che sostanzialmente è la verità.
Forse Dimitri, ci fermiamo un attimo, perché è come sentire il Meltemi. È vero che non sei su un'isola, ma nella capitale ad Atene, quindi magari proviamo a richiamarti nel frattempo. Però diciamo anche qual era l'altro motivo per cui avevamo chiamato Dimitri. Questi sono i giorni della conclusione del processo ad Alba Dorata, nella capitale greca, e allora andremo a sentire che cosa è successo. Nel frattempo però, dalla piazza virtuale monitorata da Marina Lalovic stamattina, arrivano segnalazioni che poi vi rilanceremo sui nostri account social, su Facebook, su Twitter. Innanzitutto la storia di Alba Dorata, la sua ascesa, la caduta, in un pezzo del Guardian. Poi anche un approfondimento dell'Atlantic sui nazisti del 2020 e ancora un articolo di Open Democracy che riguarda un altro movimento di estrema destra in Grecia, Greeks for the Fatherland. Sentiremo, speriamo, da Dimitri Deliolanis di che si tratta. È di nuovo collegato con noi? Dimitri, ci senti? No, non è ancora collegato con noi. Torniamo anche al premio Nobel. Ecco, ci prendiamo ancora un secondo, perché sempre dalla piazza virtuale Marina Lalovic rilancerà il sito del premio Nobel, quindi con la storia del Nobel per la pace, e anche un articolo di The Conversation che è la curiosa storia del premio Nobel per la pace. E io ne approfitto per ricordarvi ancora che quello del 2020 è stato assegnato al World Food Program, al programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite. Dimitri Deliolanis, allora, intanto un commento a quanto ascoltato da Marta Ottaviani.
No, io sono conosco da parecchio tempo e sono pienamente d'accordo. La sua esposizione è brillante e veritiera. Ha perfettamente rappresentato la situazione, il punto di vista, più che altro è la strategia di Erdogan nei confronti in particolare della Grecia e di Cipro, ma giustamente ha sottolineato Marta, di tutti i paesi confinanti. Lui ha dei progetti imperiali, lo dice apertamente, che vuole rivedere le frontiere dell'attuale Turchia, rivendica una serie infinita di isole anche abitate dall'Egeo che attualmente appartengono alla Grecia, ma lui sostiene che sono a sovranità turca, e vorrebbe su queste cose impiantare una discussione, una trattativa, e che su questa cosa non c'è possibilità di discutere. Nessun paese discute su aree di sua sovranità riconosciuta internazionalmente, per cui la Grecia da molto tempo, da molti, quasi mezzo secolo, dice che c'è una cosa in sospeso nei rapporti tra la Grecia e la Turchia, ed è all'epoca la faglia continentale delle isole, dall'altra recentemente la zona economica esclusiva. È un argomento che se fosse definito tra i due paesi sicuramente sarebbe un passo in avanti, ma no, ci sono una infinità di rivendicazioni che ovviamente sono pretestuose, perché Erdogan non vuole trattative, vuole trattative sotto minaccia militare per imporre delle situazioni di fatto, come è successo nel 74 con Cipro.
Dimitri, allora rivolgiamo di nuovo lo sguardo all'interno, lasciamo questo orizzonte mediterraneo su cui la Turchia incombe, e all'interno sguardo rivolto alle piazze di Atene davanti alla Corte Penale. Abbiamo dato ampiamente notizia durante la nostra rassegna della stampa estera. Si è concluso un processo che ha definito Alba Dorata un'organizzazione criminale, ricordiamo, un partito che ha avuto parlamentari nel Parlamento turco, nel Parlamento greco, appunto, ha vinto elezioni europee, ha anche degli europarlamentari attualmente, adesso è stata cancellata, diciamo, dal panorama politico, ma questo processo ha segnato comunque un passo. Dimitri, in che direzione?
È un passo importante, io direi, non solo di dimensioni greche ma di dimensioni europee, per cui per la prima volta è stato riconosciuto che una organizzazione criminale può assumere le sembianze di un partito politico che ha una presenza importante dentro il Parlamento. Mi sembra questo in un paese in cui l'ideologia, al contrario dell'Italia, l'ideologia e la propaganda filofascista o nazionalsocialista non sono assolutamente proibite, sono libere di circolare nel paese, quindi non è l'ideologia che viene punita penalmente, ma è le conseguenze di questa ideologia, quindi l'azione violenta contro i migranti, gli avversari politici. Questo mi sembra un precedente importante a livello greco, sicuramente è fondamentale, ma mi sembra anche importante a livello europeo.
Dimitri, i voti che sono andati nelle elezioni passate, nel 2012 alle politiche e poi nel 2014 alle europee, ad Alba Dorata, che ha portato al passo dell'Oca, lo ricordiamo ancora, nel Parlamento quei deputati, dove andranno a questo punto? Da qualche parte verranno accolti, riciclati?
Sono già andati, ci sono studi qua in Grecia su questo fenomeno. Nelle elezioni nazionali greche dell'anno scorso più della metà degli elettori, dei vecchi elettori di Alba Dorata, si sono riversati al partito di origine da dove venivano, che era Nuova Democrazia, l'attuale partito di governo. Una piccola precisazione: Alba Dorata non ha neanche eurodeputati, perché i due che sono stati eletti l'anno scorso il giorno dopo si sono autonomizzati. Uno se ne sta per conto suo a prendere lo stipendio, l'altro ha creato un suo gruppo di estrema destra, eccetera, eccetera. Quindi non ha nessuna rappresentanza parlamentare a questo punto, ha solo dei consiglieri regionali e comunali, dei quali adesso si vedrà quale sarà la sorte.
Dimitri, io ti ringrazio moltissimo, nonostante le linee accidentate siamo riusciti a parlarci. Ringrazio anche Marta Ottaviani, giornalista della Stampa, Dimitri, ex corrispondente della Radio TV greca, e noi diamo velocemente la parola ad Emanuela Cutella del World Food Program. Buongiorno Emanuela.
Buongiorno Emanuela Cutelli, buongiorno.
Emanuela Cutelli, non potevamo non sentire la voce di chi ha vinto il premio Nobel per la pace 2020. Allora, qual è la vostra prima reazione?
Beh, la prima reazione è di estrema contentezza, sentirà probabilmente la mia voce tremante, perché siamo orgogliosi, siamo felicissimi. È un premio che non ci aspettavamo, è insomma un riconoscimento per il grande lavoro che il World Food Program sta facendo e ha fatto negli anni per combattere la fame nel mondo. È un riconoscimento veramente di una intensità e di un'importanza incredibile. Che accettiamo anche a nome, vorrei anche dire, dei milioni di persone nel mondo che assistiamo ogni giorno. Sono oltre 85 milioni di persone che soffrono la fame ancora nel 2020, e crediamo che questo riconoscimento debba dare ancora più valore al lavoro che noi e i nostri partner e tutti insieme stiamo facendo per vincere una battaglia che, tra l'altro, in questo anno molto difficile sarà sempre più ardua, ma dovremo tutti insieme lavorare, e il riconoscimento serve anche a questo, credo.
Emanuela Cutelli, la ringraziamo in modo particolare per averci concesso questi pochi secondi poco dopo l'annuncio, e l'emozione tradiva soltanto anche la considerazione dell'importanza che può avere un premio del genere per un'organizzazione come il World Food Program. Allora non ci resta che dire auguri, congratulazioni, e che serva ad amplificare il senso, il valore del lavoro che il programma alimentare mondiale fa da tanti anni nel mondo. Grazie ancora e auguri allora.
Grazie a voi.
Emanuela Cutelli, che è responsabile della comunicazione, sarà a questo punto divorata magari da tanti altri colleghi. Noi ci fermiamo qui, rimanete con noi per seguire Radio 3 Scienza. Un saluto e un buon ascolto da Anna Maria Giordano.